Il titolo di questi pensieri è Peccato e risveglio. E noi vediamo anche attraverso la parola del Signore che non ci sono stati molti risvegli lì dove non c'è stata prima una confessione e un abbandono del peccato, no? Quando noi leggiamo molti libri di testimonianze, anche diciamo dei tempi nostri, 100 anni fa, ma anche molto più recenti, la sorella in un certo senso ha detto poi anche questo, lì dove c'è una vera voglia di un risveglio, si deve partire evidentemente dalla base. E come vedremo più avanti, il Signore ci ha dato lo Spirito Santo per fare grandi miracoli. Una volta ho visto un film che a me è piaciuto molto. Però avevo titubanza nel farlo vedere agli altri perché c'era una piccolissima scena dove questo missionario, ancora in vita, di fronte ad una morte nel villaggio lì dove era missionario, si china addosso a questa persona morta e lei viene in vita. Perché io sono rimasto un po' così, poi il Signore mi ha detto: perché tu pensi che oggi io pensi che oggi faccia delle cose così diverse? Eh? Pensi che oggi io non risusciti? È vero, lo Spirito Santo ci è stato dato per questo, per avere la potenza del Signore, di Dio stesso nel nostro cuore. Lo Spirito Santo ci è stato dato perché, come leggeremo, ci possa convincere di peccato. Dove non c'è convinzione di peccato, abbandono del peccato, non c'è e non ci potrà mai essere un risveglio nella nostra vita. Il fratello, lì c'è ancora uno schemino del fratello Giorgio, quando diceva bisogna che questa parete venga battuta perché lo Spirito Santo più entra nel nostro cuore, più entra nella nostra vita, più la può cambiare. Se quella parete rimane, il peccato rimane intera o con qualche forellino, la nostra vita cristiana sarà con qualche forellino di luce, ma comunque una vita buia. In Prima Giovanni, adesso arriveremo al testo che guarderemo questa mattina, leggo solo io. In Prima Giovanni, appunto, Giovanni ci dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Prima Giovanni, siamo nei primi capitoli. E ancora nel primo capitolo dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Come comportarsi davanti al peccato, no? Come comportarsi di fronte al fatto che quando ci mettiamo davanti alla parola del Signore, questo ci apre un mondo nuovo nel nostro cuore. E la maggior parte delle volte è sporco questo mondo che ci apre. Nel nostro cuore ci sono situazioni, fatti, pensieri, atteggiamenti che offendono il Signore. Che offendono il Signore. Allora, le strade sono due: quella di sottometterci al peccato e dire: Signore, perdonami, però poi non cambiami niente. Signore, sì, so di essere peccatore, perdonami. Essere un religioso, no? Frequentare forse un'assemblea dove i messaggi forse sono buoni, sicuramente, dove un po' di luce arriva e quindi riusciamo a vedere che siamo dei peccatori, però poi alla fine siamo sotto il peso del nostro peccato. Ma la strada che il Signore ci invita, quando anche Giovanni ci dice queste cose così forti, è uno: noi dobbiamo prendere coscienza del peccato perché c'è un Signore, un nostro fratello maggiore, come abbiamo detto questa mattina, che è morto per il mio peccato, per il tuo peccato, per i nostri peccati. Allora noi dobbiamo prendere solo coscienza del nostro peccato, del nostro interdetto e portarlo al Signore. Signore, so che tu, Signore Gesù, sei già morto per questo. E anche questo peccato, per brutto che sia, tu l'hai crocifisso con te sulla croce, lo voglio abbandonare. E allora nel nostro cuore inizia a prendere, adesso vedremo la luce, toccheremo anche questo argomento, la luce del Signore entra attraverso la parola nel nostro cuore. Più liberiamo il nostro cuore dal nostro peccato, più facciamo posto allo Spirito Santo, che a quel punto è la luce che illumina, la nostra vita cambia. E leggevo, ma questo sarà oggetto di un'altra meditazione, leggevo come ormai gli eravamo meravigliati e ci ha consolato tantissimo leggere come alcuni uomini di Dio, molto vicini a noi anche, frequentavano assemblee, avevano dei ministeri della parola, ma non erano rinnovati nel loro cuore. È bello leggere la testimonianza di queste persone che vedevano la loro vita che non volava, che vedevano la vita della loro chiesa che non volava. Quante volte ultimamente abbiamo detto, quando lo Spirito Santo prende possesso dei cuori degli apostoli nella stanza di sopra, questi vanno fuori, sono delle persone nuove, questi fanno dei miracoli, parlano in lingue, risuscitano delle persone, guariscono delle persone. C'è un aspetto che vedremo poi da un'altra volta, possibilmente. C'era una santità di Dio che avevano nel cuore, così alta, dove il peccato non poteva entrare. Non poteva entrare. Non hanno abbassato la santità di Dio. Ma lo Spirito Santo fa in modo che io capisca che la santità di Dio è così alta che il peccato non lo gradisce. Siamo noi che facciamo differenze del peccato. Ci sono peccati grandi, peccati piccoli. Poi se il peccato è di mio figlio vale meno, se il peccato è di quel fratello vale di più. Queste sono differenze che facciamo noi. Ma c'è una santità di Dio che non deve essere abbassata. E quando si abbassa a questo livello, evidentemente il peccato entra nella nostra vita, sempre di più. E come dicevo, era bello vedere questi uomini di Dio e la loro vita è veramente cambiata, ha avuto un vero risveglio, ripeto, uomini di chiesa, uomini che erano presenti alle riunioni, uomini che avevano dei ministeri nelle loro chiese, ma la loro vita è cambiata quando hanno preso coscienza del loro peccato. E cosa guardavano? Guardavano la propria vita e rispetto alla parola di Dio la loro vita non era quello che il Signore voleva. La parola di Dio ci parla di tutto, ci parla del matrimonio, ci parla del rapporto gli uni con gli altri, ci parla del rapporto con i deboli, ci parla di tante questioni sociali se volete. Ma perché se ne parla? Perché noi, il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, allora da adesso mi impegno ad amare mia moglie. No, quella è la santità di Dio che ti dice, io per te, sacerdote della casa, voglio questo. E se non ci riesci, devi guardare bene nel tuo cuore che cos'è che ti trattiene dall'essere così come il Signore ti chiama. Nel rapporto con i datori di lavoro, la stessa cosa. Non è un manuale. Non devo rubare, allora non rubo, perché giusto la legge mi dice che non devo rubare. C'è una santità di Dio che noi non possiamo far scendere al nostro livello. Spesso ci veniva ricordato nella nostra... qui da Remo spessissimo. E dicevo, questi uomini hanno avuto un risveglio, ripeto, uomini anche con grandi doni che avevano anche dei grandi ministeri, quando hanno preso coscienza del loro peccato. Di fronte alla parola di Dio il loro cuore strideva, di fronte a ciò che il Signore chiedeva a loro la loro vita era magra, era come quelle vacche magre che stavano per morire e che avevano come come profezia un tempo di magra in quel paese, nel paese d'Egitto. E se noi vediamo questo nella nostra vita, dobbiamo iniziarci a porre delle domande. Qual è il problema? Da dove devo iniziare? Perché la mia vita non è come quella degli apostoli quando non ho ricevuto lo Spirito Santo? Perché la mia vita non è come il Signore vuole? Perché lo Spirito Santo nel mio cuore non riesce a fare quel cambiamento che leggo nella Scrittura, che vedo in altri fratelli? Perché non riesce a farlo nella mia vita? Mentre meditavo queste cose, per me è sempre un po'... mentre meditavo queste cose, anche ieri, maligno si è scatenato, fino a ieri sera, mezzanotte, non riuscivo a meditare. Non riuscivo, io sapevo, ho detto, Signore, quando questo succede vuol dire che quello che sta dicendo il mio cuore è qualcosa di forte. Perché proprio non mi lasciava stare, assolutamente, ho dovuto pregare, ho dormito poco, ho continuato a pregare. L'ultimo versetto che ho avuto sul mio cuore l'ho avuto qua questa mattina. Se la mia vita non è conforme alla parola di Dio, fratelli, noi dobbiamo metterci in discussione. Se la nostra vita non vola, vi parlo a cuore aperto questa mattina, è inutile che noi siamo qui, ci sediamo tutte le domeniche, tutti i giovedì, è inutile che meditiamo la parola di Dio. Se tutto questo non cambia la nostra vita quando leggiamo la storia degli apostoli, la storia dei profeti, Voi tenete solo presente una cosa, che noi parliamo della discesa dello Spirito Santo nella stanza di sopra agli apostoli del Signore. Beh, dobbiamo ricordarci una cosa, che quella dispensazione è uguale alla nostra. Profeticamente siamo nella stessa settimana, profeticamente loro erano all'inizio della settimana, noi siamo alla fine, ma la dispensazione è quella, la settimana è quella, e quello Spirito Santo allora è uguale al mio, è uguale a quello che il Signore ha dato nel mio cuore. Perché la mia vita non vola? Ancora in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni leggiamo: e quando sarà venuto, parla dello Spirito Santo nel capitolo 16, quando sarà venuto convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Alla giustizia e al giudizio, ma prima di tutto in quanto al peccato. E voi direte, sì, però parla del mondo. Beh, io vengo dal mondo, ma io guardo la parola di Dio, se la guardo tutta, il Signore non ha mai smesso di riprendere anche i suoi figliuoli, il suo popolo, quando sbagliavano. Pensiamo a Davide, pensiamo ad altri. Il Signore ci vuole convincere prima di tutto di peccato. Più peccato lasciamo sul campo, più il Signore, attraverso lo Spirito Santo, può cambiare le nostre vite. Più il Signore può cambiare le nostre vite. Ieri ho fatto una lunga chiacchierata con Ignazio, era veramente qualche anno che non facevo una chiacchierata così lunga con lui, e mi ricordava alcune cose. Mi piace sempre ascoltare gli altri. Dice: noi dobbiamo essere un esempio. Io posso portare la parola di Dio, posso fare quello che voglio, posso evangelizzare, posso quello che volete, posso regalare 10 Bibbie al giorno, benissimo, ma le persone guarderanno sempre a come mi comporto, a come parlo, a come agisco nei loro confronti e come agisco nel mondo. Guarderanno sempre. Quello che i miei occhi guardano parla più forte, ci diceva il fratello Lorenzo, di quello che dico. È inevitabile. Io questa mattina vi porto queste parole, poi scendo, qualcuno mi offende e rispondo male. Secondo voi qual è il messaggio che passa e che rimane in quella persona? Quello che ho detto o quello che ho fatto? Ancora. E allora possiamo portarci sul testo che volevo leggere insieme a voi questa mattina, e siamo al Salmo 1. Aprite la parola di Dio, il Salmo 1. Spero che questo sia solo la prima parte, perché ho in mente degli altri pensieri che però questa mattina non avrò il tempo di dire. Salmo 1. All'inizio dei Salmi, del libro dei Salmi, penso, senza tema di smentita, che forse è il libro più letto. Per mille motivi, perché è quello più facile da trovare, perché è quello numerato forse come numerazione che più ci salta agli occhi, no? Se non sappiamo cosa leggere, vediamo il giorno cui siamo, 20-21, andiamo ad aprire il libro dei Salmi al numero del giorno. Per mille motivi, il libro dei Salmi forse è il libro più letto. Cade la Bibbia, siccome è al centro del libro dei Salmi, si apre sistematicamente nel libro dei Salmi. Ma all'inizio del libro dei Salmi, questo bellissimo libro, il Signore è come se volesse mettere una base. Il libro dei Salmi ci parla di tante cose. Ci sono decine di salmi di lodi, di adorazione, di confessione, di pianti di Davide, del ricordo di Salomone, ma all'inizio è come volendo mettere una forte base, c'è questo salmo che andiamo a leggere. E dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso rivi di acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento porta via. Perché perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né peccatori nella raunanza dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Cosa dire di questo salmo? Bello, che io conosco da quando sono nato. Chi non conosce il Salmo 1, il Salmo 2 o altri salmi, no? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sullo sgabello sul banco degli schernitori. Sappiamo più o meno a memoria, lo sappiamo. Ma che cosa ci dice questo salmo? parte con una beatitudine, ma subito dopo alcune parole diventa forte questo salmo. Dice: beato l'uomo che non cammina. Allora qui possiamo sicuramente vedere una cosa: la vita cristiana, perché qui parla a noi, è un cammino intanto, non è una vita che sta ferma, io continuo a dirlo. La nostra vita deve andare avanti. Lo Spirito Santo dice: dal punto in cui siete arrivati andate avanti. Forse c'è stata una fermata, forse siamo in un momento difficile, forse leggiamo la parola di Dio in questo momento non ci dice granché, andiamo avanti, dobbiamo crescere. Le situazioni della nostra vita fanno in modo che la nostra vita cristiana cresca, la testimonianza, che non è semplice, che c'era del fratello stamattina, dell'auto, il Signore fa qualunque cosa. Il Signore, come vedremo, è dappertutto nella nostra vita e vuole entrare in pieno possesso della nostra vita intera. Beato l'uomo che non cammina. Allora, mentre camminiamo, dice questo salmo, dice: è beato, è felice quell'uomo che non fa tre cose, che non cammina secondo il consiglio degli empi, quindi che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e che non si siede sul banco degli schernitori, che non cammina, che non si ferma e che non si siede. È tutto un aumentare, no? Io cammino, posso vedere qualcosa di sbagliato e non fermarmi, vado avanti, l'ho vista, sono andato avanti. Però poi c'è un secondo stadio, il problema non è camminare e andare avanti, e se mi fermo già inizio a condividere qualcosa, perché mi fermo, la curiosità, no? Voi andate in autostrada, molte volte sapete perché ci sono le file in autostrada, non è tanto per l'incidente che è accaduto, ma perché tutti si devono fermare a guardare quello che è successo, tantissime volte è capitato. Poi arrivi lì, ma dove è il blocco? Perché loro sono lì già sulla loro carreggiata, con le auto rovinate, che discutono con la polizia, eccetera. Ma tutti devono guardare, no? Il dramma arriva quando qualcuno poi si ferma e quindi blocca tutti gli altri. Cammina, si ferma e si siede. Il Signore ci dice che abbiamo tre possibilità nella nostra vita. E le abbiamo anche noi. E le abbiamo noi, da figli di Dio. Abbiamo tre possibilità, noi tutti conduciamo una vita. Noi siamo partiti dal peccato, ricordate quello che ho detto all'inizio. E devo dire che il maligno, quando noi ci convertiamo, agisce in maniera ancora più forte. Perché a lui non sta bene che un'anima si converte. Perché a lui non sta bene che qualcuno gli abbia strappato un'anima che era sicuro di portare all'inferno. E allora nei confronti di quell'anima iniziano gli attacchi. Non per niente in Efesini ci dice di prendersi un'armatura. Un'armatura, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi andiamo in guerra da quando ci siamo convertiti, no? A me, io l'ho fatta mia, ma è stata una frase di Remo. Quando ci siamo convertiti dobbiamo capire bene che non abbiamo preso un biglietto per andare al cinema, ma siamo entrati in guerra con noi stessi e con le potenze celesti del maligno che ci attaccheranno. Non abbiamo preso un biglietto. Adesso sono tranquillo, posso frequentare una chiesa, che bello, poi faccio la mia vita. Non è così, come vedremo. Non è così. E allora abbiamo, di fronte a questi attacchi, abbiamo tre possibilità. Continuare a camminare. E io cammino, e quando si cammina in un centro, tipo una città di Modena o altre città, delle volte uno ti viene addosso, c'è uno spintone, se c'è più o meno... Bene, però continuo a camminare. Non cammino. E neanche mi fermo, poi vediamo empi, peccatori e schernitori, non mi devo fermare e soprattutto non mi devo sedere, che proprio vuol dire che sto condividendo al 100% quelli che sono i miei pensieri, quello che è il peccato, quello che mi sta proponendo il mondo. Mi sono seduto, sto prendendo tutto dentro e la mia vita non vola, e nella mia vita si accumulano peccati, e nella mia vita si accumulano interdetti, perché mi sono seduto a condividere qualunque cosa con il mondo. Che non cammina secondo il consiglio degli empi. Allora, beato l'uomo che ha sposato la causa dell'Eterno, no? E che non cammina con colui che ha sposato la causa del maligno, l'empio, colui che ha sposato la causa del peccato. Nella nostra mente arrivano, nelle nostre orecchie arriva di tutto, nei nostri occhi entra di tutto, la televisione, comunque se siamo anche con dei colleghi, su poi posti di lavoro poi sono ormai diventati deposito dove si parla di tutto, di tutto e di più, delle cose più brutte, tu le senti, delle volgarità, delle cose impressionanti, no? E cosa ci dice il Signore? Non camminare su quella via. Non camminare su quella via. Perché io ho lo Spirito Santo, che come abbiamo detto, non solo è il Consolatore, ma mi convince di peccato e quindi mi fa vedere se la via che ho davanti è una via dove c'è del peccato, e allora io posso scegliere di non camminare. Posso scegliere di non continuare ad alzare un muro dove lo Spirito Santo fa fatica ad entrare. Non camminare su quella via. Non ti addentrare. Quante volte abbiamo davanti a noi delle vie, delle scelte che sono... non sappiamo se sono proprio giuste, no? Non sappiamo se sono buone. Forse sì, forse no. E il Signore ci dà nella Scrittura, ecco perché dobbiamo leggere tutta la Scrittura, un'indicazione. E ci dice che lì dove c'è dell'ambiguità nelle vie che dobbiamo scegliere, di non incamminarci. Fermati prima. Perché io ve lo posso garantire, quando il Signore mi parla e mi chiede di perseguire una strada, io sono convinto e non c'è niente e nessuno, anche se ho delle voci contrarie, che mi possa fermare. Ho una convinzione mia. Molte volte convince anche mia moglie, per noi questo è proprio un indirizzo, no? E poi in fondo, solo in fondo a quella strada, hai visto che è buona. Ma quando intraprendiamo delle strade che non sappiamo se sono giuste o sono buone, dove ci potrebbe essere tanto del giusto, dello sbagliato, quando intraprendiamo delle strade dove c'è chiaramente qualcosa di sbagliato, noi stiamo camminando per la via degli empi, per la via di coloro che hanno fatto un patto con il maligno, che hanno fatto un patto con il peccato, e quelle vie non ci porteranno a niente e nulla di buono nella nostra vita. Non aggiungeranno niente, ma aggiungeranno solo dolori e un allontanamento dal Signore. E ancora, evita questa via, ma men che meno non fermarti. Non fermarti. Quante cose entrano e accettiamo nella nostra vita? Quante scelte che accettiamo nella nostra vita? Io vedo che il mondo sta cambiando, ma la parola di Dio non è cambiata. E torna a quello che dicevo prima, ed è una cosa che il Signore sta veramente mettendo forte nel mio cuore. Se il mondo cambia, la mia santità non è cambiata. Io pretendo da te purezza. E mi dispiace, vorrei dirvi qualcos'altro questa mattina, ma non ve lo posso dire. Il Signore pretende da noi purezza nel nostro cuore, nel nostro modo di agire, nelle nostre scelte, nei nostri pensieri. Purezza, santità, te lo diceva stamattina, separazione dal peccato. E questa è la santità, separazione dal peccato. Allora, se mi sono incamminato per una via che non è buona, camminiamo spediti per quella via, perché tanto le vie iniziano e finiscono. E come dicevo, men che meno fermiamoci, perché allora lì il maligno ha iniziato a costruire. Perché poi mi fermo, guardo, inizio a valutare, beh però forse è buono, beh però poi in fondo cosa faccio di male, no? Il Signore ci dice nella sua parola, guardate fin dove arriva il Signore, che se quello che facciamo dovesse offendere una pur sola persona, pur l'ultimo delle persone che conosco, ci invita a non farlo. Dove arriva la santità di Dio? L'accetto la santità di Dio? O io ho troppi intrallazzi, ho troppi legami su questo mondo, ho troppi rami che io poi in fondo non voglio che vengano tagliati. Men che meno non fermarti sulla via dei peccatori, ma assolutamente non sederti. Allora lì, se noi ci sediamo a contemplare ciò che è peccato, ciò che è lontano dalla verità, lì siamo ormai legati con le mani e con i piedi. Lì ci siamo legati totalmente. Ci siamo seduti e dentro ci entra di tutto. Come dicevo, guardiamo alla nostra vita. Molte volte, devo dire, ma perché l'ho visto in giro, forse sono io portato anche a questo, Si parla del peccato come qualcosa di blando, veramente, come, no? Sì, ma io ho chiesto perdono, poi in fondo invece la vita non cambia, i pensieri non cambiano. Sì, vabbè, ma cosa vuoi mai, no? Vabbè, la fanno tutti quella cosa, dai. Ma come sei religioso, tu? Io sarò religioso, ma la parola del Signore ci mette dei paletti. E il paletto più grosso, ripeto, è la santità di Dio. Un fratello diceva, quando abbiamo in mente un pensiero, una cosa da fare, una scelta da fare, chiediamoci, è qualcosa che posso condividere con tutti? Che non offende nessuno? È qualcosa di cui posso portare testimonianza? È qualcosa di cui non mi devo vergognare? Il problema è che noi non ci facciamo più domande. Non ci facciamo più domande. Perché la santità di Dio nel mondo non c'è più. Nell'ambiente cristiano in generale si è così abbassato. E poi abbiamo il coraggio di chiederci perché la nostra vita non cambia. Abbiamo un bel coraggio. Quali sono i legami del mio cuore che non mi portano a volare? Io li so. Ecco perché ero in grossa difficoltà nel parlare a voi di stamattina di queste cose. Io li so, il Signore mi ha detto, quella cosa lì tu non la vuoi lasciare. Quella cosa lì ti addosso e tu non la vuoi lasciare perché piace la tua carne e ti prende. Quali sono i legami del nostro cuore? Uomini, penso a Giuseppe, che al di là di tutto, ma arriva poi dopo questo argomento, hanno voluto seguire il Signore. Uomini letteralmente passati sotto un carro armato nella loro vita, hanno detto noi onoreremo il Signore, fino alla fine. Uomini che hanno perso tutto, hanno detto noi onoreremo il Signore con la nostra vita, non mi importa quello che perdo. Siamo noi su questa strada, siamo noi capaci di fare delle scelte del genere? O abbiamo, come dicevo, tanti legami, peccati, interdetti? Allora la parola arriva, come diceva la parola arriva, è buona, la prendiamo, ma rimane là, non porta frutto. Il fratello ci ha portato un messaggio forte su questo. Ma poi non porta frutto, non va nel terreno, non muore. Sì, è bello il seme, che bello. Vabbè, adesso c'ho da fare le mie cose. Dice, ma il versetto 2, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. E su questa legge medita giorno e notte. Questa è la persona beata. Allora, colui che non si ferma con quello che ha fatto un matrimonio con il peccato e col maligno, ma è beato colui che lui stesso contrae matrimonio con il Signore, che lui stesso vuole, dice che cerca nella scrittura, nella legge dell'Eterno, no? La verità, perché la vuole mettere in pratica. Ma leggendo la parola di Dio, noi cosa facciamo? Chi è la parola di Dio? In Giovanni, nel primo capitolo, nei primissimi versetti, dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola, per mezzo di lei, e senza di lei neppure le cose fatte, neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita. E la vita era la luce degli uomini. Di chi sta parlando? Di Gesù. Sta parlando di Gesù. Allora, più io, come dice qui, prendo il mio diletto nella parola del Signore. E guardate, leggo la parola 10 ore, 5 ore, 6 ore. Io ho scoperto una cosa, che stiamo sbagliando tutti. Perché qua dice, colui che medita la legge dell'Eterno, la medita giorno e notte. Quindi nessun vanto da parte nostra, perché sennò abbiamo il regalo che ne abbiamo è il nostro vanto. Che la medita giorno e notte. Io non la medito giorno e notte, scusate. Che la medita giorno e notte. Perché? Perché Gesù è il nostro riferimento. E se ai tempi di Gesù lui stesso in carne era in mezzo agli altri, noi oggi abbiamo la parola di Dio che ci indica qualunque cosa. Che ci indica qual è l'esempio che dobbiamo seguire, che ci indica Gesù come si è comportato, i profeti e gli uomini di Dio, E la parola che ci è arrivata è quello che a noi serve, perché tante altre cose sono successe dalla creazione e anche nel ministero di Gesù, ma quello che è arrivato a noi è quello che a noi serve. E queste cose le mette in pratica. Ma il cudiletto non è fermarsi, camminare nelle vie degli empi, sedersi con i peccatori, con gli schernitori, ma il cudiletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. E allora il Signore apre il nostro cuore e allora lo Spirito Santo ci può convincere di peccato. Perché io so che non devo rubare? Perché è scritto qui. Perché io so che devo amare mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa? Perché è scritto qui. E vado a vedere Cristo come ha amato la Chiesa, morendo per la Chiesa. Allora il livello della santità di Dio si alza. Amate i vostri padroni. Ma me lo dice la parola di Dio. La nostra società intera è basata su queste leggi, o mi sbaglio? Io sto leggendo un po' di diritto perché mi serve in questi giorni e dico, ma queste, Signore, sono le cose che tu dici. Sono le cose che tu dici. È tutto di qua. Ma se non è il Signore che cambia il nostro cuore, rimane un manuale di istruzioni, no? Come quando noi compriamo un mobile all'IKEA, no? E abbiamo il manuale di istruzioni, mettere prima la vite, poi quella in plastica, poi quella in ferro, poi fare qui. Poi viene fuori un bel mobile, ma che cosa c'è stato di concreto? Niente, qui il Signore vuole cambiare le nostre vite. Questo non è solo un manuale che ci indica come comportarci nella Chiesa o nel mondo. Questa è la parola di Dio. È Gesù Cristo stesso che vuole entrare nelle nostre vite attraverso lo Spirito Santo che ci convince di peccato affinché noi confessiamo il peccato e lo abbandoniamo. E la nostra vita cambia. Mi piacerebbe dirvi e darvi una formuletta matematica. Non c'è in questo caso. Nella vita di fede non ci sono formule matematiche. Lo Spirito Santo ci dice solo fammi vivere, fammi vivere. E ancora allora, il cudiletto nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Perché giorno e notte? Perché sia di giorno, quando siamo svegli, che compiamo le nostre opere, le nostre cose, che di notte quando dormiamo, ma riposa il nostro fisico, la nostra mente sveglia, il Signore vuole essere il proprietario intero della nostra vita. E questo mi mette sempre in difficoltà, perché quando io devo, guardate, non sto scherzando, potremmo ridere su questa cosa, quando io devo cucinare qualcosa a mia moglie, non chiedo al Signore che cosa vuole per me. E voi direte, vabbè, ma stai diventando cavilloso. Ma quello che voglio portare a voi è che il Signore vuole così entrare in maniera intima in tutte le questioni della nostra vita, perché come vedremo dopo, se non avviene questo nella nostra vita, noi ci stiamo illudendo che la nostra vita è benedetta, noi ci stiamo illudendo che nella nostra vita le cose vanno bene. Perché come abbiamo letto tempo fa, il Signore benedice anche quelle di fuori. Fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. E fuori ci sono delle persone che vivono la loro vita meglio di me. Sotto molti profili umani. E allora questo mi deve far pensare. Ecco perché, come dicevo prima, pensando proprio a questo, ma qual è il cambiamento allora che il Signore vuole nella mia vita? È un cambiamento stratosferico, un cambiamento che io non conosco, un cambiamento così forte che veramente noi siamo delle luci del mondo. Veramente quando camminiamo le persone, solo perché camminiamo, ci dicono, ma questo viene da Marte? Riflettendo su questa, su questo personaggio, poi forse porta il libricino, e lui diceva, quando il Signore ha risvegliato i nostri cuori, quando lo Spirito Santo ha veramente iniziato ad operare nei nostri cuori, sapete cosa succedeva? Loro si radunavano e le persone li andavano a cercare. Le persone andavano a cercarli. Io ho detto, ma io non so questi... No? Adesso poi si potrebbe fare tutta una discussione sul fatto di evangelizzare, ma non è questo. Quello che voglio sottolineare è che il Signore vuol fare un cambiamento così radicale. Fratelli e sorelle, che io non vedo nella mia vita, voi parlerete per voi. E non inganniamoci, non inganniamoci. Mi è piaciuto, sottolineo, apro una parentesi, sottolineo questa cosa, come i due fratelli domenica hanno detto due facce della stessa medaglia quando hanno parlato della Santa Cena. Prendo la Santa Cena, no, non la prendo per anni. Cos'è il Signore? Un bambolotto? Che cosa? Lo metto nel lettino perché ho paura, poi sono diventato grande, non lo tiro via? ma il Signore è una cosa seria. Il Signore mi sta ripetendo da settimane, io ho un punto preciso quest'estate, se tu non mi dai tutta la tua vita, io non posso fare niente nella tua vita, non posso fare niente nel tuo cuore, mi dispiace. Illuditi, vai, avrai qualche vittoria, andrai da qualche parte, illuditi se vuoi, ma io non sarò con te. Ho iniziato a ragionare, ho detto, ma cosa vuol dire? Io mi sono convertito un giorno, quando ci convertiamo c'è il battesimo dello Spirito Santo, ho capito che cos'è il peccato, medito la parola e capisco cos'è, cosa il Signore mi vuole dire. Veramente delle volte solo su un versetto è per me un pozzo di benedizioni, ma molte volte vedo la mia vita che non è conforme a ciò che il Signore mi chiede, alla volontà del Signore. E qualcuno potrebbe dire, ci stai appesantendo questa mattina? No, noi dobbiamo metterci in discussione. Perché noi non possiamo dire, vado a vendere il campo e poi non lo vendiamo e ci intaschiamo i soldi. Perché davanti abbiamo solo la morte. Perché il Signore in giro non lo prendiamo. E perché la santità di Dio non la possiamo abbassare al nostro livello. No? Molte volte si fanno, cosa che non condivido assolutamente, delle battaglie cristiane. No? Adesso c'è l'attacco ormai, chiaro, da anni all'istituto del matrimonio. Allora cosa facciamo? Andiamo in piazza? Qualcuno ha detto proprio, andiamo in piazza, dobbiamo manifestare, noi dobbiamo pregare, dobbiamo umiliarci per noi e per chi ci governa, come ha fatto Daniele. Dobbiamo andare in piazza a rivendicare niente. Perché questo mondo, come dicevo, quella settimana sta finendo, le cose andranno sempre peggio e probabilmente ci troveremo, non so per quanto periodo, a vivere in un mondo con delle leggi strane. Dobbiamo saperlo. Ma noi dobbiamo attaccarci al Signore, perché se il Signore opera nella nostra vita, noi possiamo essere quella luce che il Signore ci chiama ad essere. Gesù non ha fatto delle grandi crociate, non ne ha fatte, neanche di piccole, non ha mai, e poteva, radunare migliaia di persone contro il regime, contro i farisei, non l'ha mai fatto. Aveva uno scopo, aveva un obiettivo, è andato avanti per il suo obiettivo, portare l'Evangelo. C'era un mondo nuovo che si stava aprendo, c'era una nuova possibilità per gli uomini, come c'è ancora oggi. E allora, colui che medita giorno e notte dice al versetto 3, andiamo avanti, così arriviamo alla conclusione, poi i tre versetti finali sono un po' tutt'uno. Egli sarà come un albero piantato presso rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa per sé prospererà. Anche qui, il Signore ci rivela il peccato, noi lo lasciamo, viviamo veramente per il Signore, affondiamo le radici della nostra vita nella parola di Dio, allora a quel punto ciò che noi faremo, e adesso qui voglio un attimino sottolineare una cosa, quello che noi faremo porterà frutto nella sua stagione. Allora, evidentemente ognuno di noi ha un suo cammino. Io non posso aspettarmi da chi si è convertito ieri una maturità particolare, anche se il Signore lo può fare, no? Ma il Signore mette in conto che ognuno di noi avrà una stagione dove ci saranno dei frutti. Ma sottolineo, c'è una stagione dove ci sono dei frutti. Ci deve essere un punto in cui il Figlio di Dio fa dei frutti. Dice la sua stagione. Il Signore, guardate quanto è buono e quanto è amorevole. Ci lascia anche del tempo, perché so che tu sei un po' più duro, quell'altro un po' meno. Ognuno cresca, ma nella propria stagione tu devi portare il tuo frutto. Lo devi portare. Quella che sarà la tua stagione, in quella stagione tu dovrai portare frutto. E Paolo stesso ci invita a non mangiare più, lo dico in maniera molto, le pappine del bambino, ma a un certo punto iniziare a mangiare la carne. Io non posso dare a mio figlio, che ha quasi 18 anni, ancora gli omogenizzati. Fa fuori un chilo di pane al giorno. Come faccio a dargli gli omogenizzati? Perché è cresciuto, è cambiato, c'è una stagione. Diverse, ce ne saranno tante altre sotto questo punto di vista, no? Speriamo che si fermi a un chilo di pane, perché sennò mette in difficoltà. E quindi la sua stagione deve portare frutto. Quindi la vita cristiana non è, sono credente, poi Beh, poi, insomma, oh, accontentatevi, vengo qui, ci sono sempre, facciamo le preghiere, cosa volete di più? No? No, ci sono dei frutti che bisogna portare. E che il Signore ha dato a tutti noi. Ci sono dei doni, leggiamo in Galati. E il Signore ci ha riempito di doni e di benedizioni. Allora la nostra stagione dobbiamo portare frutto. Dice e la cui fronda. Se questo è il nostro cammino, con tutte le difficoltà del caso, con tutte le difficoltà della nostra vita, ma se questo è il cammino, dice la cui fronda non appassisce. Perché? Perché abbiamo affondato le nostre radici nell'acqua della vita, nella parola di Dio. Ah, verrà l'arsura, verrà il caldo, verranno le tempeste, ricordiamo la casa, no? Sulla sabbia o sulla roccia, la nostra casa rimarrà, se abbiamo costruito sulla roccia di Cristo. E se abbiamo il coraggio di specchiarci nella parola di Dio, se abbiamo il coraggio di riconoscere il nostro peccato, se abbiamo il coraggio di abbandonare il nostro peccato, allora non c'è più. Quel muro che il fratello faceva, che fa veramente da tappo dall'opera redentrice e di cambiamento totale dello Spirito Santo, quel muro deve essere tolto, deve essere tolto, deve essere tolto. Quante volte diciamo qui? Nelle nostre preghiere, a casa, quando meditiamo, noi non possiamo fare a meno di lodare il Signore sicuramente, di riconoscerlo e di ringraziarlo, ma anche di chiedere perdono per quello che siamo. Questa è la strada, non ci sono altre strade. E qualunque cosa farà, dice, allora la nostra fronda non appassirà, le nostre foglie saranno sempre vive e verdi e potranno essere anche di rifugio per gli altri e tutto quello che fa prospererà. Di che cosa sta parlando quel Signore? Io me lo sono chiesto, ho detto, Signore, tutto quello che fa prospera, ma adesso metto a far tutto. No, qui sta parlando di quelle opere spirituali. Guardate, adesso io non ho tempo di andare a fare degli agganci. Tutto quello che faremo nel campo del Signore sarà benedetto. Sarà benedetto, tutto quello che fa prospererà. Perché l'indirizzo del Salmo è una vita vissuta per il Signore, non una vita vissuta per il lavoro, per guadagnare tanto, per studiare. Queste sono cose che il Signore ci dà e ringraziamolo. Ma l'indirizzo del Salmo è di una vita vissuta con il Signore. Quindi tutto quello che tu farai nel campo del Signore, prospererai, prospererai. Non avrai sconfitte, avrai vittoria. Prospererai. Il Signore ha dato tanti doni a noi e di questo sicuramente ne possiamo fare godere noi e godere gli altri, ma sicuramente ci ha dato un comandamento e un ordine, direi. Andate ed annunciate l'Evangelo. Questo tutti lo dobbiamo fare. Ma se la nostra vita non ha un muro di separazione tra l'opera dello Spirito Santo e il nostro cuore, se non ci sono interdetti e se non c'è peccato, noi avremo vittorie nel campo del Signore e le anime verranno a Cristo. Le anime verranno a Cristo, no? E pensavo stamattina, poi il fratello ha dato anche la sua piccola testimonianza, pensando a queste cose stamattina dicevo, è come sapere che appunto l'auto ha un problema e noi continuiamo a girarci attorno. Ma perché non va questa macchina? Ma perché non va quest'auto? Ma perché? E scopri qual è il problema, perché non va quell'auto? Perché fino a quando ci giri attorno, perdi del tempo. Scopri qual è il problema di quell'auto. E la ripari o la fa riparare. Funziona così anche nella vita pratica di tutti i giorni. Vado male a scuola? È colpa dei professori, secondo gli alunni, è sempre così. Colpa dei professori perché non si spiegano. Non è così. Poi vai a grattare, vai a guardare, non ti sei impegnato, hai dormito un po' troppo, non è proprio colpa dei professori. Poi c'erano anche i professori che non sanno spiegarsi, ma di solito. Qual è il problema? Vai a trovare il problema. Perché se no continuiamo a girarci attorno. Allora sappiamo che lo Spirito Santo può fare grandi cose, come dicevo prima, può anche risuscitare i morti. Lo Spirito Santo vuole cambiare la nostra vita. Gesù è venuto a morire per noi e la nostra vita è appena sufficiente. È appena sufficiente. Io sono fuori dalla porta e picchio. Ci accontentiamo così, liberi di farlo. Non così gli empi, corro, non così gli empi, anzi sono come pula che il vento porta via. Perché? Perché Perché gli empi non si fanno domande, perché gli empi pensano di essere sulla strada giusta, perché gli empi sono, ripeto, hanno contratto matrimonio col peccato e quindi loro vivono bene, vanno per la loro strada. E infatti, dice, non così gli empi, che sono come Pula, che passa, che non c'è più, che viene bruciata. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi, infatti, al giudizio di Dio, né peccatori nella radunanza dei giusti. Non ci saranno peccatori quando noi saremo nel cielo. Non ci sarà con noi qualcuno che non si è convertito, non ci sarà con noi qualcuno che ha vissuto la sua vita nel peccato. Non ci saranno con i veri credenti questi tipi di persone. Non ci saranno. Non ci saranno. Saremo divisi per l'eternità e lì non ci sarà più tempo. Ma noi siamo sotto il tempo della grazia, il tempo ce l'abbiamo. Noi siamo sotto il tempo della grazia, sì, per evangelizzare, come ieri dicevo, guarda, con un fratello dicevo, guarda, noi ringraziamo sempre il Signore perché siamo in un paese libero dove possiamo annunciare l'Evangelo. Prendiamo ogni attimo per fare questo, per meditare, per portare la testimonianza agli altri, perché non sappiamo come andranno i tempi, Non lo sappiamo, In giro non c'è una bellissima aria. Ma facciamo, non ringraziamo solo il Signore perché viviamo in un paese libero dove possiamo fare quello che vogliamo. Sfruttiamo questo tempo. Sfruttiamolo. E allora, perché gli empi? Perché coloro che vivono nel peccato? Perché coloro che continuano a vivere nel peccato? E fatemi dire una cosa, sui quali ci sono molti dubbi che siano figli di Dio. Questi non entreranno nel cielo con noi. Dice, questi non reggeranno dinanzi al giudizio, non reggeranno, saranno bruciati con tutte le loro opere. Né peccatori né la radunanza dei giusti reggeranno, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Allora è come se il Signore con questo salmo alla fine ci dica, davanti a te ci sono due strade. Sì, tu sei mio figliuolo, io ti conosco, ma io voglio da te questo grado di santità. Non voglio né questo, né questo, né questo. No. Tu devi avvicinarti al mio grado di santità, ma se lasci agire lo Spirito Santo, se confessi il peccato e lo abbandoni, continua a battere su questo, il Signore potrà risvegliarti. Non c'è risveglio se non c'è una vera confessione di peccato. Non c'è risveglio se non c'è una vera confessione di peccato. Ne possiamo parlare. E possiamo, ripeto, sapere tutto quello che il Signore vuole da noi. Ma la mia vita? Il Signore ha anche questi messaggi per noi. Spero che questo possa essere la prima parte per arrivare da dove sono partito in realtà. Ma ho visto come è importante oggi, in questo passaggio della società, ma direi della vita cristiana, di noi credenti, delle chiese, come noi non possiamo spostarci da questo. Noi dobbiamo continuare a parlare del peccato, non perché ci dobbiamo rammaricare, ma perché se è vero che c'è il peccato, è vero che c'è qualcuno che lo ha vinto. E se è vero che c'è peccato e c'è tanto peccato, c'è vero che una grazia di Dio sovrabbonda rispetto a questo peccato. E allora non fuggiamo da questa realtà della nostra vita, no? Remo, le ultime volte che ha parlato, lo diceva spesso, tra le ultime volte che ha parlato, noi viviamo in una dualità, c'è poco da fare. Io vivo con la mia carne che vuole peccare dalla mattina alla sera, scusate, non scandalizzatevi, però la mia carne è così, e c'è lo Spirito Santo che mi dice, no, è quella la strada, è quella la via della santità, sottomettiti alla parola di Dio. Che cosa scegliamo? Che cosa scegliamo? E se la mia vita spesso o sempre casca nella carne, fratelli e sorelle, amici e amiche, chiediamoci da che parte stiamo. Che il Signore benedica la sua parola.